Modem.
La firma c'è. Donald Trump e Masoud Pezeshkian siglano a distanza il memorandum d'intesa.
President Donald Trump says he signed the agreement attending the G7 summit in France.
On Sunday we reached an agreement with Iran that...
Domenica abbiamo raggiunto un accordo con l'Iran con cui otteniamo tutto quello che avevamo chiesto e anche di più. Mettiamo fine al conflitto, riapriamo lo stretto di Hormuz e al 99% impediamo all'Iran di avere l'arma atomica.
But 99% Iran cannot have a nuclear weapon.
Lo stretto di Hormuz non tornerà come era prima degli attacchi che abbiamo subito. L'Iran ha la sovranità su questo canale e ne siamo sicuri riceverà delle tasse, dei pedaggi per i servizi che metteremo a disposizione delle navi in transito.
Sul nucleare abbiamo un impegno futuro a fare qualcosa, ma se dovessimo dire che questo memorandum ha risolto il problema del nucleare iraniano, beh, decisamente no. Da questo punto di vista, per Washington è una perdita secca.
Otteniamo anche più di quanto avevamo chiesto, è il giudizio, diciamo, non certo disinteressato del presidente statunitense Donald Trump sull'intesa firmata con l'Iran. Ma i temi aperti ancora da negoziare nei prossimi 60 giorni, o magari di più, non mancano. Dal futuro del programma nucleare iraniano alle condizioni a lungo termine per attraversare lo stretto di Hormuz, chiuso a causa della guerra. Temi e negoziati legati a investimenti e ulteriori alleggerimenti delle sanzioni che da anni sono state imposte all'Iran. Negoziati che in ogni caso non ricominceranno oggi, visto che il previsto incontro in Svizzera al Bürgenstock è stato annullato proprio stamattina. Buongiorno dalla redazione di Modem, con Roberto Porta in regia, Fabio Bosia a gestire lo studio, al microfono Luca Fasani. Stamattina, con tre ospiti, dedichiamo la puntata all'analisi dell'accordo firmato fra Stati Uniti ed Iran per mettere fine al conflitto, anche militare, iniziato a fine febbraio. Conflitto che arriva comunque da lontano. Pensiamo solo ai bombardamenti di Stati Uniti ed Israele di un anno fa. Prima di trattare dei temi specifici come il programma nucleare, iniziamo con delle considerazioni, diciamo, più generali su questa intesa. Come primo ospite saluto Riccardo Alcaro. Buongiorno.
Buongiorno.
Lei è direttore delle ricerche dell'Istituto Affari Internazionali di Roma. Allora, abbiamo sentito Donald Trump che diceva abbiamo ottenuto più di quanto volevamo. Riccardo Alcaro, qual è la sua valutazione? Gli Stati Uniti hanno veramente ottenuto più di quanto avevano chiesto?
No, certamente no. Quanto è contenuto in questo memorandum d'intesa, che comunque è un accordo scheletrico preliminare, che dovrebbe preludere un accordo di più lungo periodo, quindi il giudizio finale deve per forza essere sospeso, però quanto è dentro questo memorandum non è davvero lusinghiero per gli Stati Uniti, nel senso che da una parte sarebbe stato alla portata degli Stati Uniti per via negoziale prima dell'intervento, quindi non si capisce in che cosa l'intervento avrebbe migliorato le cose, e in secondo luogo il memorandum, con le clausole più importanti del memorandum includono il ritorno a un passaggio libero o quantomeno un'apertura graduale e incrementale dello stretto di Hormuz, che è la principale questione, la questione più urgente, perché altrimenti il danno all'economia internazionale si sarebbe accresciuto, e questo problema non c'era prima della guerra. Prima della guerra lo stretto era aperto, e inoltre, se uno considera gli obiettivi originali con cui Stati Uniti e Israele hanno aggredito l'Iran il 28 febbraio, erano obiettivi massimalisti, da crollo del regime addirittura, o quantomeno a un cambio di comportamento del governo in seguito alla decapitazione della leadership, fino alla distruzione del programma missilistico, fino in generale a una degradazione delle capacità militari iraniane e a una, come posso dire, a far sì che il regime ripiegasse su se stesso, anche se non crollasse. Ebbene, il regime è in piedi, lo Stato iraniano continua a funzionare e militarmente la risposta è stata così efficace da costringere gli Stati Uniti a un compromesso.
Ecco, abbiamo detto degli Stati Uniti, proviamo a, o tentiamo una valutazione dal punto di vista iraniano. Nima Baeli, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Nima Baeli, giornalista, analista geopolitico italo-iraniano. Se gli Stati Uniti non ne escono benissimo, si può dire invece che l'Iran ne esce bene da questo accordo, o è troppo facile dire così dopo tutte le perdite e le vittime?
Diciamo che rispetto alle condizioni che Trump aveva posto prima dei due conflitti, sia quello di giugno che soprattutto questo ultimo dei 100 giorni, quello che noi vediamo nel memorandum d'intesa può essere visto come una vittoria da parte appunto della nuova classe dirigente di Teheran. Tuttavia ci sono dei punti che possono ancora creare le problematiche, ovvero le tempistiche di implementazione, i controlli appunto sui vari processi, o come nel caso di oggi che vediamo, ovvero l'implementazione della tregua nel quadrante libanese, che ha portato appunto al far saltare l'incontro di oggi appunto a Ginevra fra Vance e Valibov. A parte queste problematiche che comunque sono presenti, che sono abbastanza prevedibili alla luce appunto della volontà dell'alleato di Trump Netanyahu di voler far saltare questo accordo, però appunto alla luce di questi 300 miliardi dell'inserimento, fra virgolette, qualora tutto andasse bene, di Teheran all'interno del contesto finanziario globale, può essere vista come una vittoria da parte appunto iraniana. Dall'altra parte però la dichiarazione ultima di stanotte dell'attuale guida suprema Mujtaba Khamenei ci fa capire come all'interno di Teheran ci siano dubbi sulla tenuta di questo accordo. Mujtaba Khamenei, sulla falsariga del padre, ha dichiarato che lui non era favorevole a fare questo negoziato, ma ha mandato avanti appunto il Presidente della Repubblica, nonché capo del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale, per portare avanti le negoziazioni. Questo che ci fa capire? Ci fa capire che qualora l'accordo vada in porto, lui possa dichiararsi, diciamo, fautore di questa negoziazione. Dall'altra parte ci fa capire che qualora, e questo probabilmente è qualcosa che Khamenei reputa con alte percentuali di probabilità, qualora l'accordo fallisse, lui potrebbe addebitarlo al presidente Pezeshkian. Per cui è una vittoria, ma con tanti punti di sospensione.
Passo al nostro terzo ospite, Daniel Bettini, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Daniel Bettini, responsabile esteri del quotidiano israeliano Yediot Aronot. Cosa dire di Israele, che contro l'Iran ha combattuto al fianco degli Stati Uniti da fine febbraio e anche l'anno scorso? Allora, con quale spirito nel paese sono stati accolti i 14 punti di questo accordo?
Beh, diciamo che siamo quasi tutti sotto uno stato di shock per questa, come la vediamo, una sconfitta, perché tatticamente e anche strategicamente l'idea era vista da molti qui in Israele, da parte più grande della popolazione, del governo, dell'establishment militare, dell'intelligence, era giusto cercare di far finita una volta per tutte la minaccia essenziale contro lo Stato, sia dal punto di vista nucleare, missilistico, balistico e terrorismo, che nei proxy che ci confrontano dallo Yemen, dal Libano ovviamente e da Hamas. E tatticamente l'abbiamo visto come un attacco serrato bene, ovviamente con tutti i danni, però dal punto di vista come ne siamo usciti, come Israele ne è uscito con questo accordo, che davvero non solleva tutte le domande e le questioni in palio, quindi siamo davvero molto molto preoccupati, perché i missili balistici neanche sono sul tavolo, non se ne discute neanche. E anche Trump ha detto che possono averli se li hanno gli altri, quindi questo per noi è una cosa grave. E poi l'uranio non è uscito, non uscirà, non verrà tolto dall'Iran, e loro promettono di occuparsene dentro l'Iran, quindi dobbiamo sperare che qualcosa si farà, però ci sono tantissime domande che non sono state risolte. E qui ovviamente molti si chiedono per cosa è valsa tutta questa enorme macchina che abbiamo messo in moto con gli americani tatticamente per cercare di davvero por fine una volta per tutte a questa minaccia essenziale contro di noi, contro lo Stato israeliano da parte dell'Iran e dei suoi proxy. Alla fine loro, come l'ho detto bene i colleghi, ne escono molto molto più forti, in piedi, vittoriosi, con molti soldi che entreranno ovviamente per rimettere in piedi.
Daniel Bettini, per molti analisti gli Stati Uniti sono entrati in guerra contro l'Iran perché il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu aveva convinto Trump che la guerra si poteva fare velocemente, vincerla facilmente. A questo punto, con le elezioni di ottobre in arrivo, questo accordo Stati Uniti-Iran, che non è firmato da Israele, ma che prevede per esempio di fermare gli scontri in Libano, ecco, questo accordo che implicazioni avrà per la politica interna israeliana?
Beh, intanto devo dire che non sono sicuro che questa storia è vera, che abbiamo promesso una cosa facile. È una cosa che viene messa in giro dagli Stati Uniti. Sicuramente Netanyahu era molto più sicuro che con l'aiuto del Mossad questa cosa sia possibile, anche se magari non in tempi brevissimi. Il Mossad ancora crede che in un periodo un po' più lungo si possa arrivare al cambio di regime. Per quello che succede qui internamente politicamente è davvero una sconfitta molto critica, perché Netanyahu voleva molto anche anticipare le elezioni dicendo al popolo: vi ho portato la vittoria che vi ho promesso da 30 anni, da quando sono sceso nel campo politico, no, di fermare la minaccia essenziale dall'Iran, che lui da sempre ha visto come la minaccia più grande contro Israele. E dopo gli attacchi dell'anno scorso e di quest'anno ha detto: ormai ci siamo, ha raccontato sempre, no, della vittoria totale contro la minaccia, una volta per tutte, per generazioni non ci saranno più minacce, e vediamo che questa generazione sono stati pochi mesi. Quindi le sue promesse bombastiche, come sempre piace fare a lui, una scommessa politica totale con l'aiuto di Trump, sembra adesso essere diventata un problema politico enorme, perché in ottobre avremo le elezioni. Lui per il momento non ha niente che far vedere come vittoria, tutt'altro, perché ogni giorno i combattimenti continuano nel nord e i nostri civili da parte nostra ovviamente vengono bombardati da droni e missili, e la minaccia non è passata, i missili in Iran sono lì, quindi non ha molto che fa vedere al suo base e al popolo che di vittoria. Quindi sarà una cosa molto critica per lui nei prossimi mesi cercare di cambiare l'aria, specialmente adesso che anche Trump e il suo Vance iniziano anche a criticare apertamente, no, le critiche che vengono da qui, da dentro il governo.
Ecco, e viene da pensare qui in Israele, qualcuno ha citato Henry Kissinger che aveva detto: può essere pericoloso essere nemici degli Stati Uniti, ma essere amici degli Stati Uniti può essere anche peggio. Riccardo Alcaro, e allora gli Stati Uniti possono veramente fermare Israele dal colpire nuovamente l'Iran, spingerli a lasciare il Libano, o è qui che magari l'accordo rischia di arenarsi?
Ma io sono molto scettico che l'amministrazione Trump abbia l'acume diplomatico, la pazienza strategica e le strutture istituzionali e anche il personale con la conoscenza dell'area e la conoscenza delle questioni nucleari necessarie per un negoziato che il memorandum dice, per un accordo di lungo periodo, no? Che il memorandum dice che dovrebbe durare 60 giorni, ma è assolutamente impossibile arrivare alla conclusione di un accordo su questioni tanto complicate, anche se ci si limita esclusivamente al nucleare e sanzioni, saranno sicuramente quelle sul tavolo, e che quindi potrà essere esteso. Ma ecco, dicevo, sono molto scettico che, considerando le cose che ho detto prima, l'amministrazione Trump e Trump stesso abbia una capacità di concludere un accordo per cui servirebbe un grande investimento politico con un regime iraniano che noi dobbiamo ancora imparare a conoscere, perché si professa aderenza ai principi della Repubblica Islamica ed è senz'altro così, ma il personale è cambiato, i calcoli sono cambiati grazie all'esito di questa guerra, alcuni si sentono sicuramente molto più
come dire, overconfident, no? Fiduciosi di poter spingere la palla. Loro hanno dimostrato che la via militare non funziona, anzi si è risolta in uno scacco. Non esagererei la vittoria dell'Iran, sicuramente il fatto di stare ancora in piedi è fondamentale per loro, strategicamente sono meno vulnerabili di prima, ma insomma devono ritirare su un paese che è stato devastato da bombardamenti, decenni di governo autoritario e anche almeno quasi un decennio di fatto embargo internazionale guidato dagli Stati Uniti. E quindi in questo contesto Trump dovrebbe fare quell'investimento politico, diplomatico, di energie, pronto ed essere pronto a incassare e assorbire tutti i costi politici che in un sistema come quello americano, anche se Israele, l'immagine di Israele è gravemente compromessa presso ampie fette della popolazione, comunque resta ostile all'Iran e se non nell'opinione pubblica, sicuramente in congresso, sicuramente nell'establishment di politica estera c'è una fortissima ancora inclinazione, non generale ma sicuramente più ampia che nell'opinione pubblica verso Israele. Israele mantiene enorme influenza sulla politica americana, adesso vedremo, perché diciamo partiva da una situazione veramente influente, adesso questa influenza si è ridotta, ma non vuol dire assolutamente che è sparita. Il programma nucleare è così complesso, le questioni sono così tante che ci sarà sempre modo di buttare sabbia nell'ingranaggio. Se uno vuole lavorare da spoiler, diciamo così, c'è sempre una questione tecnica politicizzabile sul fronte nucleare, oppure si può dire, come già diceva il collega da Israele, che non c'è il programma balistico, non si parla di droni, non si parla di proxies, e tutto questo può essere sufficiente a inceppare la macchina, perché Trump non vuole assorbire i costi di un compromesso che magari strategicamente avrebbe pure senso dal punto di vista degli Stati Uniti, chi lo sa, bisognerebbe vedere quali sarebbero i termini finali dell'accordo. D'altra parte Trump credo abbia una forte ritrosia a impegnarsi di nuovo in una guerra che negli Stati Uniti è stata impopolare e presumo sarebbe ancora più impopolare in futuro, costosa, in un periodo in cui dopo le elezioni di midterm si penserà soprattutto alle presidenziali del 2028 e quindi i candidati repubblicani avrebbero difficoltà magari a sostenere un altro intervento in Medio Oriente, ma non escludo però che questo possa avvenire, perché la storia delle relazioni tra Israele e Stati Uniti, soprattutto in questo XXI secolo, o se vuole a partire dagli anni 90 in particolare, è una storia di allineamento crescente, anche se a livello di vertici ci sono dei contrasti e a livello di opinione pubblica si è aperto un abisso a sinistra e un divario generazionale a destra, dove i più giovani sono molto più critici di Israele rispetto ai conservatori più anziani, però comunque resta un'integrazione, una socializzazione reciproca, uno sposare queste narrazioni di Israele in base a quale poi sostanzialmente gli interessi di Israele e quegli americani combaciano in Medio Oriente, e quindi io resto scettico che si possa arrivare a un accordo di lungo periodo. Ritengo ancora più plausibile lo scenario di una specie di estensione indefinita del memorandum di intesa per quantomeno mantenere aperto Hormuz, forse una moratoria e volontaria che resta sulle attività nucleari iraniane e sulle sanzioni americane, se questo evita un conflitto, soprattutto se c'è un coinvolgimento regionale da parte dei paesi arabi dell'area a supporto di quantomeno mantenere lo status quo di oggi, cioè del memorandum d'intesa in forza, ma non posso nemmeno escludere che si possa tornare a un conflitto, perché Israele su Libano, su nucleare, su missili balistici, su mille altre cose avrà tantissime opportunità di inserirsi nel processo e magari farlo deragliare.
Ecco, Nima Baeli, abbiamo Riccardo Alcaro, ci ha dato molti spunti e sui nuovi personaggi. Nima Baeli, ci sente?
Sì, adesso ecco, sento, sì.
Ecco, Riccardo Alcaro ci ha dato vari spunti dalle nuove persone alla guida dell'Iran, alle questioni nucleari, però volevo chiedere, con meno sanzioni in vista, investimenti in arrivo, si parlava di 300 miliardi anche se non sappiamo chi li paga, magari la possibilità di incassare un pedaggio per lasciar passare le navi petroliere comprese da Hormuz, cioè i nuovi vertici al potere in Iran ora possono sentirsi più tranquilli e giocare sul tempo.
Diciamo che appunto la questione per esempio dei 300 miliardi di investimento avrebbe due grossi ostacoli intanto. Il primo che l'Iran al momento non ha accettato i parametri di FATF, ovvero di parametri finanziari che facilitano gli investimenti all'estero, quindi gli investimenti globali, e quindi fin tanto che l'Iran non aderirà al FATF sarà molto complesso per i partner internazionali poter investire all'interno di Teheran, come anche l'altro elemento fondamentale che sarà un grosso limite è il fatto che buona parte dell'economia iraniana è in qualche maniera infiltrata dal settore dei pastaran e quindi i pastaran che sono inseriti nella lista di organizzazioni terroristiche sia negli Stati Uniti che nell'Unione Europea, questo renderebbe ancora più complesso l'investimento di questi 300 miliardi di dollari, e quindi questo già ci rimette in un'altra dimensione questa questione appunto degli investimenti, per cui Teheran non può se non portare a termine questi accordi. In alternativa vedo difficile che Teheran possa riaprire lo stretto di Hormuz come promesso all'interno di questo pre-negoziato, perché è l'unica chiave fondamentale che al momento la Repubblica Islamica dispone per poter internazionalizzare i costi di questo conflitto. Per cui qualora Trump e Vance, ed è stata molto interessante la dichiarazione di stanotte di Vance nella quale ricorda a Israele che 2/3 dei sistemi di difesa israeliani sono stati pagati dagli americani, e quindi ricorda Israele come il suo principale alleato in questo momento a livello globale è Trump, e quindi cerca di riportare in linea Netanyahu. E quindi io reputo che qualora il conflitto in Libano prosegua, Teheran non può che recedere da questo preaccordo che è stato fatto, e quindi ho dubbi che Teheran possa accettare di lasciare il flusso attraverso lo stretto di Hormuz libero, e quindi sarà una sorta di braccio di ferro fra Teheran e Washington per cercare di costringere Trump a rimettere in linea l'alleato Netanyahu per aprire questa situazione. Fra l'altro lo stesso Netanyahu è interessante come abbia fatto passare voci di critica, ma lui stesso non abbia finora criticato in maniera diretta il presidente statunitense. Questo fa capire la complessità di questo momento storico, i tentativi da parte israeliana per cercare di far fallire l'accordo, ma dall'altra parte la necessità fondamentale sia da parte di Washington che da parte di Teheran di portare questo accordo a termine. Qualora questo accordo andasse a termine, abbiamo visto gli interessi iraniani, ma abbiamo visto meno gli interessi statunitensi. Una normalizzazione dell'Iran all'interno dell'alveo, diciamo, finanziario sarebbe fondamentale anche per la stessa Washington per cercare di allontanare Teheran da questo abbraccio che al momento ha con Pechino e con Mosca, e quindi questo permetterebbe a Trump di poter togliere risorse dal Medio Oriente e concentrarsi verso l'avversario globale principale che è Pechino.
Sì, e qui va anche detto che c'è chi specula che Washington dopo il Venezuela stia guardando anche al petrolio dell'Iran. Ma Daniel Bettini, abbiamo sentito parlare un paio di volte del Libano. C'è la possibilità che Israele riesca a regolare la questione libanese e poi a mirare ad allargare gli accordi di Abramo facendo la pace anche con altri paesi arabi, o a questo punto questa influenza iraniana è diventata troppo forte?
Beh, secondo me se adesso Netanyahu pensa strategicamente deve correre verso un accordo con il Libano, perché di nuovo il problema in Libano per Israele non è mai stato il Libano, è Hezbollah e Iran, che sono ovviamente molto, Hezbollah è un partito enorme, è fortissimo, è una milizia, è un esercito enorme, è un pericolo enorme per Israele, però con il Libano stesso non c'è problema, quindi anche dal punto di vista della nostra popolazione, gli israeliani non hanno nulla contro i libanesi, quindi c'è davvero, specialmente adesso con questo governo in Libano, che vuole e ne parla ufficialmente e pubblicamente cambiare rotta e fare un accordo con Israele. Noi dobbiamo assolutamente farlo e spero che anche Aoun, che è molto esposto ovviamente anche là per tutte le varie ragioni,
Aoun il presidente libanese,
Aoun libanese, e ovviamente la paura di una nuova guerra civile e Hezbollah, che è molto più forte, questo è il maggior problema dell'esercito libanese, ma Aoun e Netanyahu, se hanno ci riescono con l'aiuto americano di correre e fare un accordo, perché questo toglierebbe un po' d'aria, un po' di influenza a Hezbollah, perché Hezbollah dice sempre che noi siamo i protettori del Libano, e no, il Libano deve essere il protettore del Libano, le forze armate libanesi devono prendere il controllo del sud, così si può finalmente fare un accordo e togliere un po' d'aria e un po' di influenza anche militare, ma specialmente nella opinione pubblica sciita, e specialmente in Libano, là dove ovviamente Hezbollah, che sono i protettori dei sciiti in Libano, e quindi su Libano spero che ci sarà qualcosa. Su altri paesi mi sembra che adesso ci sarà, si fermerà molto. Con gli Emirati è stato incredibile, gli accordi si fanno vedere proprio anche militarmente, sono stati fantastici e si sviluppano in un modo mai pensato prima, si è visto durante questa guerra, anche molto di più solo del militare, economicamente, anche visite, israeliani che vanno e volano avanti e indietro. Con gli altri paesi penso che ci sarà uno stop, sicuramente l'Arabia Saudita, che sicuramente non vuole andare avanti col grande programma che ha avuto Bin Salman, l'erede, no, al trono in Saudi, di fare la pace con Israele, ma secondo me sulla questione palestinese è ormai, capendo che Netanyahu è in un vicolo molto problematico politicamente, aspetteranno le elezioni per vedere come andare avanti. Sicuramente fino alle elezioni non ci saranno passi avanti su accordi di Abramo, però magari le sorprese potranno esserci in Libano e magari anche in Siria, perché gli americani stanno mettendo pressioni a Israele e ad Ashara, presidente della Siria, di cercare di andare avanti là, perché anche là è più calmo, ci si può provare almeno di tornare a fare un accordo, almeno accordo di sicurezza, diciamo, prima di un accordo di pace, per calmare questa zona lì almeno. Quindi vediamo, ma Libano spero davvero che ci saranno prospetti, perché tutti qui in Israele lo vogliono, non hanno nessun problema con i libanesi stessi e c'è è tutto pronto, diciamo, solo ci vuole confidenza e voglia politica ovviamente di farlo.
Ecco, siamo in chiusura. Riccardo Alcaro, brevemente, a proposito del nucleare iraniano, cioè, come siamo messi oggi in confronto al 2015, quando c'era stato l'accordo multilaterale fra l'Iran e anche paesi come gli Stati Uniti di Obama, un accordo che poi Trump aveva cancellato? Ecco, anche lui adesso deve rinunciare al bastone, prendere la carota, insomma, com'è l'accordo di oggi rispetto a quello di allora?
Ma non credo sia opportuno paragonare l'accordo, il memorandum d'intesa con l'accordo del 2015, perché il memorandum d'intesa è una intesa preliminare, sul nucleare si dice pochissimo, c'è un unico articolo dei 14 che dice che l'Iran si impegna a smaltire i 440 kg di uranio arricchito al 60%, che è un livello per cui non esiste alcuna applicazione militare ed è vicino al 90%, non esiste alcuna applicazione civile ed è vicino al 90% necessario per una bomba, e anche però tutto l'altro uranio arricchito a livelli più bassi che è ancora in Iran. E detto questo, il programma nucleare iraniano dopo l'accordo di Obama era un programma nucleare fondamentalmente sotto controllo, che per almeno 15 anni avrebbe garantito contro una diversione militare. del programma. Successivamente lì i critici hanno sempre avuto buon gioco a dire sì, ma dopo 15 anni si costieranno la bomba. Secondo me era una logica profondamente, diciamo, sbagliata, però è una critica che si poteva fare legittimamente. Adesso il programma nucleare iraniano è senza controllo diretto, c'è una volontà da parte degli iraniani di, voglio dire, c'è una incertezza riguardo ai reali obiettivi iraniani. Io penso che l'Iran sia ancora disposto, come è sempre stato disposto, a fare del programma nucleare una merce di scambio, però alla luce del ritiro americano dall'accordo, che fu un ritiro unilaterale, dell'accordo del 2015, che fu un ritiro unilaterale e ingiustificato perché comunque l'Iran era adempiente, e le sanzioni extraterritoriali americane che hanno trasformato di fatto un regime sanzionatorio nazionale in uno internazionale, e poi le continue aggressioni e la degenerare dei rapporti con Israele, la guerra dell'aggressione israeliana dell'anno scorso di giugno, a cui poi gli americani si sono uniti, la guerra di quest'anno, ecco, tutto questo hanno creato un'enorme sfiducia, quindi gli iraniani, qualora il negoziato non dovesse andare avanti e la situazione tornare a essere pericolosa per loro, potrebbero avere un'intenzione di fare di questo programma nucleare un uso diverso. Per ora, ecco, non credo, però concludo, sì. Comunque il programma nucleare è gravissimamente danneggiato, quindi in questo momento non presenta alcun rischio imminente.
Ecco, siamo in chiusura, è il momento per ringraziare il pubblico all'ascolto e ringraziare anche i nostri ospiti. Naturalmente seguiremo l'evolversi della situazione, anche se, come detto, i negoziati previsti oggi sul Bürgenstock sono stati annullati. Questa era poi l'ultima puntata della stagione regolare di Modem che, come negli anni scorsi, in estate potrebbe comunque riapparire a seconda dell'attualità.
Rete 1. Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Non ci sarà nessun incontro oggi al Bürgenstock tra rappresentanti iraniani e statunitensi, l'annuncio del Dipartimento federale degli affari esteri. Singapore e Hong Kong hanno effettuato il sorpasso e la Svizzera è soltanto terza nella graduatoria dei paesi più competitivi al mondo. Nel mirino anche il numero 10 di Downing Street, il sindaco laburista di Manchester, eletto in Parlamento. Ora può sfidare Keir Starmer. Sono dunque stati annullati i colloqui tra Stati Uniti e Iran previsti oggi al Bürgenstock in Svizzera. Gli incontri necessari per concordare i dettagli più spinosi dell'intesa d'altronde apparivano incerti già da qualche giorno dopo che Trump aveva firmato in anticipo l'accordo. Altri dettagli con Sofia Stroppini.
Al Bürgenstock era tutto pronto per i colloqui previsti oggi tra Stati Uniti e Iran, il dispositivo di sicurezza, la diplomazia e i gestori del resort. Ma i colloqui, su cui regnava comunque grande incertezza, non avranno luogo. Lo ha comunicato il Dipartimento federale degli affari esteri dopo che nella notte la Casa Bianca aveva annunciato che il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance non si sarebbe recato al Bürgenstock. Sui canali di informazione arabi circolava inoltre la notizia che anche l'Iran aveva rimandato l'invio della sua delegazione a causa dei bombardamenti israeliani sul Libano. Gli incontri tra Iran e Stati Uniti in Svizzera, a detta del portavoce del DFAE Nicola Bidot, sarebbero soltanto rinviati. La Svizzera rimane impegnata nei suoi sforzi per promuovere il dialogo e prosegue con i preparativi. I negoziatori statunitensi e iraniani infatti dovranno riprendere le discussioni perché il testo firmato dal presidente iraniano Pezeshkian e poi da quello statunitense Trump a margine del G7 in Francia non affronta alcune questioni, le più complicate, come il futuro del programma nucleare iraniano. Questo e altri temi dovranno essere discussi nel corso delle prossime trattative che dovrebbero svolgersi nei prossimi 60 giorni.
La Svizzera non è più il paese più competitivo al mondo, è stata scalzata da Singapore e Hong Kong e ora si trova al terzo posto. Questo almeno stando alla classifica stilata annualmente dall'Institute for Management and Development di Losanna. A pesare sulla graduatoria della Svizzera è stata la guerra dei dazi, come ci racconta ora da Zurigo Gianluca Olgiati.
sempre ai massimi vertici, ma scivolata sul gradino più basso del podio. La Svizzera risente più delle principali concorrenti asiatiche, delle tensioni commerciali, delle spinte protezionistiche. Questo quanto emerge dalla classifica dell'Istituto IMD, che grazie a una serie di indicatori misura ogni anno quanto un paese sia attrattivo per investimenti e aziende. E allora partiamo dagli aspetti positivi, tanti. La Svizzera primeggia in quanto a certezza del diritto, finanze pubbliche stabili, infrastrutture, sistema educativo, ma la performance economica è precipitata dal 24esimo al 37esimo posto, meno investimenti diretti dall'estero, ma soprattutto effetto della guerra dei dazi con gli Stati Uniti, secondo l'Istituto Losannese, con la Svizzera paese esportatore che ha risentito più di altri delle incertezze economiche. Non solo, con il suo sistema di governo basato sul consenso, la Confederazione, dice lo studio, è in grado di reagire più lentamente alle crisi e tensioni geopolitiche. Altro punto dolente, la Svizzera, come l'Europa, si trova di fatto tagliata fuori dalla corsa tecnologica nel campo dell'intelligenza artificiale.
Un'elezione suppletiva dalle conseguenze nazionali nel Regno Unito. Andy Burnham, attuale sindaco laburista della Grande Manchester, ha vinto il seggio parlamentare a Makerfield, collegio elettorale dell'Inghilterra del Nord. Un risultato che potrebbe innescare la lotta per la leadership di Keir Starmer al vertice del partito laburista e del paese. Da Londra, Loretta Dal Pozzo.
Una vittoria netta e un messaggio chiaro. Andy Burnham ha vinto le elezioni suppletive di Makerfield, battendo il candidato del partito populista di destra, Reform UK, Robert Kenyon, con oltre 9.000 voti di scarto, assicurandosi il ritorno a Westminster.
Everyone knows that politics isn't working.
Tutti sanno che la politica non funziona, ha detto Burnham dopo la conferma dei risultati. Questa sera potrebbe essere il punto di svolta. Conosciuto come il re del Nord, Burnham ha promesso di fare dell'ex cittadina di minatori, riflesso oggi del declino delle periferie, il suo punto di riferimento per realizzare cambiamenti a favore di comunità a lungo trascurate da Westminster. Rivolgendosi al suo partito, ha aggiunto: questa è l'ultima possibilità di cambiare. Non è infatti un'elezione suppletiva qualunque. Da settimane si parla di una possibile sfida alla leadership di Keir Starmer, il premier britannico più impopolare di sempre. Andy Burnham vuole portare la sua esperienza di sindaco della Grande Manchester sulla scena nazionale. Starmer ha messo in guardia contro la destabilizzazione del partito del paese, pur alludendo ad un possibile ruolo di Burnham nel governo. Dietro le quinte, la pressione su Starmer si è accumulata per mesi, in particolare dopo i disastrosi risultati delle elezioni locali di maggio, con dissensi interni e dimissioni che lo hanno indebolito. Le prossime settimane si preannunciano cariche di tensioni ai vertici della politica britannica.
E con questo è tutto per il Radiogiornale delle 9. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.